Alla vigilia del Mondiale del 1986, l'Argentina in quel premondiale non aveva ottenuto buoni risultati. In più c'era anche una situazione economico-politica non molto equilibrata, si era passati dalla dittatura di Videla alla giovane democrazia di Alfonsin, e il pubblico e anche la stampa erano molto scettici su il possibile risultato dell'Argentina. Jorge Valdano, come aveva vissuto questi giorni alla vigilia di quel mondiale?
Vedevo la situazione dalla Spagna in un'epoca pre-internet.
L'armadillo!
Però luego me enteré de que había incluso una conspiración política.
Percepivo una sorta di cospirazione contro Carlos Bilardo, con l'obiettivo di sostituirlo. Fu una delle ragioni che spinse l'Argentina ad arrivare in Messico, prima fra tutte, per scappare dall'Argentina.
Viajar a México para jugar el mundial, escapábamos de Argentina para que no tomaran medidas extremas. Habíamos clasificado de una manera muy agónica.
Sí. Ci siamo qualificati a pelo. Le amichevoli prima di quel mondiale erano state deludenti. Contro la Francia perdemmo 2-0 e Maradona non toccò palla.
En donde Maradona no la tocó.
Strano.
Strano, stranissimo. E io mi dije.
Pensavamo che al Mondiale non avremmo avuto nessuna possibilità di fare bene. Tuttavia Maradona si stava preparando al meglio con il dottor Dal Monte a Roma.
Alle ordini del dottor Dal Monte in Roma, in maniera che stava intossicato fisicamente.
E poi in Argentina hai parlato di Bilardo. C'era sempre questa diatriba. Menotti, gioco romantico, il bel gioco, gioco offensivo. Bilardo, più ossessivo, più difensivista. Era davvero così, sì o no?
Sì, era una guerra civile.
Era una guerra civile. Ognuno con i suoi soldati, giornalisti di qua o di là.
Per l'altro lato. Ora Bilardo.
In qualche modo Bilardo ha comunque vinto la battaglia ideologica, anche grazie alla sua simpatia e al suo sorriso.
Muy querida, sus historias se cuentan siempre con una sonrisa, pero efectivamente él.
Ha sempre messo la vittoria davanti a tutto il resto, questo nel bene e nel male.
Ma tu come filosofia di gioco da che parte stavi?
No, io ero menottista.
Io stavo dalla parte di César Luis Menotti, ma non ho mai avuto problemi con Bilardo. Non mi ha mai rimproverato di essere pro Menotti. Ho sempre giocato da titolare, mai sostituito.
Muchos privilegios, no? Yo jugué todos los minutos.
Ero l'unico con Passerella e Maradona ad avere un numero classico. Io avevo l'11, Maradona il 10, Passerella il 6.
Maradona il 10, Passerella il 6. Los demás eran por abecedario.
E voleva convocarti anche per il mondiale del 1990. Tu ti eri già ritirato nell'87.
Tres años, sí. Sí, esa fue un.
È una storia che mi ha allontanato da Bilardo. Non ne abbiamo mai più parlato. Mi ha portato via 6 mesi di vita spingendomi a prepararmi per il Mondiale del 1990. E una settimana prima delle convocazioni mi dice che no, che non contava su di me. Così mi sono allontanato da lui, non solo da un punto di vista ideologico. Ha comunque inciso parecchio nella mia carriera.
Ha dejado di quererlo, no? Ha sido una persona che marcò molto mi vita perché fue en el Mundial del 86.
Beh, quel Mondiale del 1986 che parte con il botto per l'Argentina e per Valdano,
sì,
che fa 2 gol contro la Bulgaria.
Sì, no, contro la Corea.
Contro la Corea del Sud.
Contro la Corea.
All'origine di quei 2 gol c'erano 2 falli su Maradona. Ne aveva subiti una decina in totale. Una follia, lo trattarono davvero male.
Una barbaridad, lo trattarono molto, molto male. E questo è un.
È una rete che ci libera dai nostri tormenti. Avevamo molti dubbi, insicuri anche al cospetto della Corea del Sud. Una trasformazione incredibile durante quel mese, a tal punto che prima della finale eravamo convinti di battere la Germania. Fu una trasformazione miracolosa.
La selezione in un mese fu algo milagroso, algo poche volte visto, no?
Poi vincete anche contro la Bulgaria, pareggiate con l'Italia e soprattutto si profila all'orizzonte l'ottavo di finale contro l'Uruguay. Alla vigilia di quell'ottavo di finale Maradona dice che ha paura per il gioco molto duro degli uruguagi. Il commissario tecnico Borras dell'Uruguay risponde: se ha paura è meglio che vada a giocare con le bambole.
Sì, effettivamente... Uruguay,
sì, effettivamente l'Uruguay si era qualificato superando la Scozia. Avevamo guardato la partita. Dopo un minuto l'Uruguay si ritrova in 10 per un'espulsione. A quel punto blindano la partita, difendendosi, spezzando il ritmo. Perdono tempo, giocano molto duro e da qui arrivano le parole di Maradona. In realtà il nostro ottavo di finale va via liscio, tuttavia l'arbitro Luigi Agnolin annulla un gol a Maradona.
Che le annullò un gol a Maradona sì.
Sei mesi dopo gli chiederà scusa dicendogli di aver sbagliato.
Merecimo ganar, chiaramente.
La partita era comunque sempre sotto controllo, anche se vincevamo solo 1-0 grazie ad una rete di Pasculli. Avremmo potuto vincere 3-4-0 spinti da un Maradona strepitoso.
3-4-0 con un gran Maradona,
Che stava crescendo.
Stava crescendo in maniera abbagliante. Si parlava poco del Maradona visto contro l'Uruguay, perché poi ci sarebbe stata la sfida contro l'Inghilterra.
Era contro Inghilterra e Inghilterra se lo ha mangiato tutto, no?
Parliamo di questa partita con l'Inghilterra, ma prima parliamo di che cosa è successo con la maglia, con la camisetta. Perché l'Inghilterra deve giocare in maglia bianca, voi dovete giocare con la maglia più scura, avete delle maglie scure che però tengono troppo caldo.
Eso es.
E raccontaci com'è andata.
Bueno, il secondo...
La seconda maglia era di colore azzurro scuro, fatta di un cotone spesso.
Azzurro scuro, però di una tela di algodon molto gruesa.
Avevamo giocato a Puebla sotto la pioggia con quella maglia. Si era impregnata d'acqua diventando assai pesante, fino a 2 kg.
Non si può giocare.
Bilardo disse che non si poteva giocare con quelle maglie. Non c'erano soluzioni alternative se non andare a cercarle fuori.
A una delle ferias che aveva in Messico a comprare camisetta
in un quartiere popolare a comprare magliettine contraffatte.
Camisetta pirata. Sì.
Erano magliette pirata a 5 euro al pezzo con numeri raffazzonati così come lo stemma.
Un scudo che non era il dell'AFA.
Il giorno prima della partita, le inservienti dell'hotel dove alloggiavamo si sono messe a cucire numeri e stemma.
Stavano cosiendo.
Fu un fatto che passò alla storia come esempio della capacità di Bilardo di improvvisare soluzioni.
Della capacità di Bilardo para improvvisar soluzioni, no?
Per me invece è tutto il contrario. Un esempio di quello che non dovrebbe assolutamente mai succedere: presentarsi al mondiale senza un abbigliamento alternativo decente.
Decente per giocare uno dei partiti più importanti della storia.
Certo, una partita importantissima, il quarto di finale contro l'Inghilterra. Ricordiamo, qualche anno prima c'era stata anche la guerra tra Inghilterra e l'Argentina per le Falkland o Malvinas, come dicono gli argentini, quindi una partita carica di tensione, e in quella partita lì succede quel che succede.
Sì.
È la mano di Dio, sì, o è la mano di Dio, no? O è la mano di Maradona, la furbizia di Maradona?
Bueno,
Quel giorno Maradona era Dio. L'espressione coniata per quel momento è perfetta, un episodio che giustifica il VAR.
Sì? Ma tu hai capito subito che aveva toccato con la mano.
Sì. Però bueno, quando
mi sono avvicinato per abbracciarlo, gli ho chiesto se avesse segnato con la mano. Maradona mi ha risposto, poi ti racconto.
Però, bueno, Diego era il re de, por la virtude.
Diego era un re di virtù calcistica e di astuzia.
Muy astuto, no?
E quando fa questa cosa qua?
Bueno, esto...
Cosa dire, questo gol compensa quello con la mano, è un gol che vale per due, un gol per l'eternità. È la storia del calcio che spinge lo stadio Azteca nel mito.
Il football che convierte al stadio Azteca in un mito.
Tu sai che quando lui in questo momento supera Shilton è perché gliel'aveva suggerito il fratello qualche anno prima?
Effettivamente sì. Me lo dijo a mí.
Sì, effettivamente me lo aveva raccontato sotto la doccia. Da parte mia gli avevo detto che stava alla storia del calcio allo stesso livello di Pelé.
E mi dijo, fíjate cómo son las cosas.
Mi dice che pensava di passare a me il pallone sul secondo palo, ma che c'era sempre un inglese che incrociava il suo passo, che lo obbligava sempre a cambiare idea. Arrivato davanti a Shilton, mi sono ricordato di quello che in passato mi aveva suggerito mio fratello di fronte ad una simile situazione. Allora avevo tirato senza segnare e lui mi chiese perché mai non avevo dribblato anche il portiere. È una storia interessante, all'origine di un mio articolo per France Football, una storia che ti fa capire come funziona la mente di un genio. Idee che vanno e vengono rapidamente, con la testa che funziona alla velocità di un fulmine.
Tu hai scritto anche due libri.
No, io ne ho scritti 10.
10 libri hai scritto?
Sì.
Ma io ne ho solo due. Perché ne ho solo due? Il sogno di Footballandia e le 11 virtù del leader.
Bueno, eso... Questi sono quelli tradotti sono e pubblicati in italiano.
Sì. Però ho scritto bastante más.
E quali sono le 11 virtù di un leader?
Bueno, cada uno tiene la suya.
In ogni squadra servono diverse virtù. Alcune virtù sono universali. La credibilità di una persona moralmente integra.
Una persona integra moralmente.
La passione, la fiducia, il talento, il senso di appartenenza a una squadra, l'umiltà. Ci sono molte ragioni per essere un buon leader, non un buon leader calcistico, un buon leader di squadra in qualsiasi contesto.
Di un equipo in qualche ambito, no?
E da questo punto di vista Maradona com'era?
Era generoso, era valiente.
Diego era generoso, coraggioso, virtuoso. Dentro il campo era estremamente felice, come in nessun altro luogo.
Straordinariamente felice. In nessun sito fu più felice che dentro di un campo di football.
Come Messi.
Más que Messi.
Più di Leo Messi, perché aveva un maggior senso dello spettacolo. Era più appassionato, era una rockstar. In parte lo è anche Messi, ma in tonalità più tranquille.
Cambio. Messi logra cose parecchie, però desde la tranquillità.
Anche qui è come una rockstar. Sempre quella partita con l'Inghilterra. Qui siamo ancora nel primo tempo 0-0. Te la ricordi questa scena?
Sì, perfettamente. Con il banderino del Conne, no? Il banderino, sì.
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 Grande discussione, eh?
Sì.
Guarda. E Maradona ride qua.
Maradona?
Ride.
Sì.
Con la sorriso,
sì,
no?
Sì. Stava molto rilassato, tenía esos días.
Era molto rilassato, sentiva di avere un grande potere.
Si sentía muy bien fisicamente.
Si sentiva molto bene fisicamente. Tempo prima in Spagna aveva subito un grave infortunio alla caviglia.
De tobillo.
Il professor Dal Monte gli aveva confezionato un meccanismo fatto di pesi e contrappesi. Questo per rinforzare la caviglia infortunata. A metà mondiale Maradona mi dice che era la prima volta, dopo 2 anni di dolori, che sentiva finalmente la gamba stabile, era al massimo della sua condizione fisica come mai in precedenza.
Io credo che qui stava in plenitù fisica, in plenitù fisica.
Anche nel 94 stava nel pieno della sua forma fisica.
No, nel 94
no.
No, e nel 90 tampoco. No,
no, nel 90 sicuro che
la,
no.
La plenitù fisica...
Il massimo fisicamente è quello del 1986. Aveva fatto tutta la preparazione. Probabilmente per la prima volta nella sua vita aveva trascorso 2 mesi dormendo e mangiando correttamente. Gli bastava questo per stare bene. Il dottor Oliva, che era il medico dell'Argentina allenata da Minotti e che aveva la cattedra a Milano, diceva che Maradona era come un gatto. Dormendo e mangiando saltava i muri. Nel 1986 era un gatto.
Comiendo y durmiendo saltaba las tapias, ¿no? Bueno, pues Maradona nel 86 era un gatto.
Ma quando gli è successo quello che gli è successo nel 94, tu che cosa hai pensato?
Io stavo lejos, non tenía referenza.
Io ero lontano, non ho elementi per giudicare. Diego era un ragazzo fragile, facile alle dipendenze. Le voci su di lui erano preoccupanti, verosimilmente anche veritiere.
Perché poteva essere vera, no?
Ritorniamo al Mondiale dell'86. Voi giocate quasi sempre a Città del Messico e 2 partite a Puebla. Tra una città e l'altra ci sono 120 chilometri, più o meno alla stessa altitudine. È stato un vantaggio?
Sì, una pequeña...
Fu un piccolo vantaggio, anche se avremmo preferito non giocare in altura.
L'altura era un problema, no?
L'altura era un problema. Lo stadio Azteca aveva anche un altro problema, le condizioni pessime del campo.
Del terreno di gioco, muy malas.
Il gol di Maradona andrebbe ammirato ancora di più. Il campo non era un campo da biliardo, era un disastro. Lì esce il talento del giocatore da strada.
Maradona giocava in un billar, no? Era un campo malissimo, malissimo. Sin embargo, él sacó todo el talento del barrio, no? Il talento della calle.
Quando si gioca un mondiale, si guardano le altre partite?
Sì, sì, sì.
Quindi hai visto anche questa, magari? Quando Zico sbaglia un calcio di rigore contro la Francia, lui che di calci di rigore non ne sbaglia mai.
Sì, bueno, cosa che occorre, no?
In quella stessa partita non sbaglia solo Zico, poi si va ai calci di rigore e sbaglia. Prima Socrates, poi sbaglierà anche Platini al giorno del suo compleanno.
Incredibile. Los tres mejores jugadores que estaban...
I 3 migliori giocatori in campo.
3 crack, straordinario. Uno di loro è Zico.
Zico con una precisione al tiro straordinaria.
E Platini.
Platini mai nervoso, sempre lucido.
No.
Era un uomo tranquillo. Però.
Tu li tiravi i calci di rigore? Ok.
In una tanda di penalti. Sì.
Nella serie di rigori, sì. A volte al Real Madrid li ho calciati.
Ma emotivamente come stavi?
All'estremo.
All'estremo.
Bilardo
aveva chiesto alla FIFA se un giocatore non potesse essere accompagnato da un suo compagno fino al dischetto.
Interessante.
Sì.
Interessante.
Sì. Ultimamente, negli ultimi giorni, è stato...
Di recente ho incontrato Carlo Ancelotti, con il suo Brasile sta studiando un modo per aiutare psicologicamente chi è destinato a battere un rigore.
Una delle...
Tra le soluzioni si ipotizza di fare avvicinare rapidamente il giocatore al punto di battuta, meno accumula ansia, meno si angustia.
Il penalti, meno possibilità di ansietà, di angustia, no? Bueno.
Mi dicevi prima di Maradona che guardava tutte le partite?
Guardava tutte le partite, sì. Le appassionava il football.
Era un grande giocatore con una grande passione per il gioco del calcio.
Ma anche per studiare
tifoso.
Gli avversari o no?
También analizzava molto bene.
Allora, Maradona che dopo le 2 reti contro l'Inghilterra, qui siamo in semifinale, fa la stessa cosa contro il Belgio forte con Pfaff, con Gerrits, con Schiffo, con Keulemans.
Sì, fíjate,
Mi annullano un gol. Per l'arbitro tocco il pallone con la mano. In questa circostanza ho pagato il conto per la mano di Maradona contro l'Inghilterra.
La mano di Maradona contro l'Inghilterra. Claro.
Rivediamo, guarda, sì, non la tocchi con la mano.
Fíjate.
Qui state ancora 0-0, eh?
0-0, 0-0, primo tempo. La mano la tengo atrás. Sì, però...
La mano ce l'ho dietro. La mano di Maradona aveva generato fiumi di parole. Due gol con la mano sarebbero stati troppi.
Dos goles con la mano. No, no.
Ma del VAR cosa pensi?
El?
Tu che pensa del VAR?
No, tengo una mala impressione.
Ho una brutta idea del VAR. Soffoca la gioia, l'urlo del gol. Anche solo per questo non mi piace.
Solo per questo no, non mi gusta. Pero además, el fútbol es un juego primitivo.
Il calcio è uno sport primitivo, figlio del suo tempo. La tecnologia rappresenta tutto il contrario del calcio. È pericolosa perché è molto invasiva. Abbiamo da poco iniziato con il VAR. Vedremo dove si andrà a finire. Sono convinto che fra 10 anni arbitreranno dei robot.
No, speriamo di no. Allora giocano anche i robot.
Sarei già contento di non vedere il robot al posto di un centravanti o di un portiere. Perlomeno, solo l'arbitro.
È lo meno arriesgato.
E poi dopo la rete annullata a Valdano, si scatena Maradona che fa... Maradona.
Sì, sì, sì. Ahí ya empieza a conectar con Burruchaga.
Il legame con Jorge Burruchaga era in crescita, un giocatore di grande talento. Diego era in grandissima fiducia, la cosa migliore che potevamo fare era dare palla a Maradona, anche quando era marcato stretto.
Ma perché Maradona e Messi potevano nascere solo in Argentina?
E Di Stefano.
Di Stefano, è vero, anche Di Stefano.
Sono figli di una cultura calcistica molto forte. In Argentina qualsiasi tassista sa di calcio come un professionista della materia.
Allora mi dici però qual è la differenza tra il giocatore, il fuori classe argentino e quello brasiliano?
Il brasiliano è più artistico.
Il brasiliano è più artistico. L'argentino ha invece più forza di carattere. In generale il calciatore argentino è un leader in qualsiasi squadra dove si trova. Questa può essere una differenza. Ma ci sono anche caratteristiche simili. L'amore per il calcio come per tutti i sudamericani. Il calcio come mezzo per uscire dalla povertà.
O sea, hay muchos puntos en común, ¿no?
C'è ancora il calcio di strada in Argentina? Hai también ahora el fútbol
de la calle. El fútbol es cada vez más.
Il calcio è sempre più accademico in qualsiasi paese. La mia speranza è che nei centri di formazione si prenda spunto da quello che un tempo era il calcio di strada.
E che già non stanno in l'accademia. No?
Nelle accademie si privilegia il calcio a uno o due tocchi, così si appiattiscono i giocatori, togliendo loro fantasia.
Al giocatore differente, annulla il virtuoso. No?
Stai parlando un po' anche come un allenatore. Hai fatto l'allenatore, perché hai smesso dopo?
Ho
avuto 3 esperienze. Tenerife, Real Madrid e Valencia. Poi Florentino Perez, presidente del Real Madrid, mi ha proposto il ruolo di direttore sportivo per 4 anni, lungo i quali mi sono sempre più staccato dal ruolo di allenatore. Fare l'allenatore non è il migliore dei mestieri, considerando che si vive una volta sola.
Perché
è più bello giocare.
Sì, infinitamente più bello giocare. cambio allenatore.
Se fai l'allenatore, non stacchi mai, lavori 24 ore al giorno e le giornate però ti offrono anche altro, la lettura, il cinema, i viaggi. Per un allenatore invece il calcio è tutto.
Noi per l'allenatore tutto è football.
A proposito di lettura, Soriano, Borges, Marquez?
Bueno, Borges.
Jorge Luis Borges, sopra tutti come Maradona.
Borges e Maradona.
Eso.
Messi chi è?
Bueno, Cortázar sicuramente, no?
Pelé?
Julio Cortázar. Bueno, ahí ya, ya con
qui siamo a Osvaldo Soriano, che aveva un grande amore per il calcio.
Certo. Ascoltiamo anche alcune parole di Bilardo.
Hace tres años cuando dije que Maradona era un gran jugador, que era uno de los mejores jugadores del mundo, y para mí, yo le pedí siempre 30 días. Digo, déjame entrenarte 30 días. Nunca tuve la suerte de entrenar con él 30 días. Yo creo que en este momento está demostrando que es lejos el mejor jugador del mundo, sin ninguna duda. Lo que hace él es imposible. Entonces, él sí marca la diferencia. Pero la marca jugando en función de equipo. Porque lo que se sacrificó este chico hoy, yendo de área a área, de área a área, no está en BD, va de un lado para el otro, está en la cancha alentando a su compañero, en el tiempo alentando a su compañero, yo creo que es el verdadero ídolo.
Sí. Totalmente d'accordo.
Ci metto la firma sulle parole di Bilardo. In quei giorni Maradona era straordinariamente connesso con il pianeta calcio. Era il suo momento per dimostrare di essere il migliore al mondo.
L'opportunità di sua vita, dimostrare al mondo che era il migliore, no? De hecho,
alla vigilia del mondiale Zico diceva di essere reduce da un infortunio, Michel Platini che veniva a giocare per la squadra, Maradona che era lì per dimostrare di essere il migliore al mondo, sicuro di sé, ma ha dovuto dimostrarlo.
Allora, prima di Maradona abbiamo visto questo gol straordinario che è stato definito il gol del secolo, ma secondo me c'è un'altra rete di Maradona con la maglia del Napoli. Guarda questo calcio di punizione contro la Juventus.
Questo solo lo hace Maradona.
Questo gol lo poteva fare solo Maradona. Nessun altro. Un gol impossibile per le leggi della fisica.
La legge della fisica termina poniéndose in peligro per questa falta che tira Maradona.
Devi accarezzare il pallone per disegnare una simile traiettoria.
Jorge, ti devo far vedere un'immagine, la prendiamo un po' sul ridere.
Bueno,
hai già capito che cos'è?
Sì, perfettamente. Ultimo minuto del partito.
State già 2-0 contro il Belgio in semifinale.
Opera di arte
Maradona.
Di Maradona.
E l'opera d'arte di Maradona è per chiudere l'opera d'arte.
Ma se arrivi stanco, arrivi.
Bueno, no. Si vemos la...
All'inizio dell'azione stavo dall'altra parte del campo, saltando davanti ad un avversario, vicino alla linea laterale.
È per questo che dico che arrivi stanco su quel pallone.
Però, bueno,
però è facile sbagliare su 2-0.
Questa jugada...
Questa azione mi serve in occasione delle mie conferenze. Da questa azione alla finale c'è una storia tutta da raccontare.
Alla finale hai una storia per raccontare, no? Perché questo, antes de jugar,
un errore così lo devi cicatrizzare, lo devi curare.
Curarlo esto, no? E da per una conferenza, sì.
Ah, e poi comunque la ferita la curi bene perché in finale fai gol del 2-0.
Esatto.
Con un altro pericolo, il tempo per pensare cosa fare. Oltretutto in una finale di un mondiale, la cosa peggiore che possa capitare ad un attaccante.
E ricordiamo che in occasione di questa finale l'Argentina vince per 2-0. Sembrate in totale controllo della partita, perché ricordiamo la rete di Brown, poi è il tuo gol, sì. E poi che cosa succede?
Due gol da calcio d'angolo.
Della Germania.
Della Germania.
Li vediamo dopo. Intanto vediamo il primo.
Questo è il primo di José Luis Brown.
Che io credo che sia l'unico gol che...
Penso che sia il suo unico gol in nazionale.
Ma è come Thuram con la Francia nel 98 in semifinale.
Esatto. E luego vienen los dos goles de Alemania. No,
su corner había... quasi in fotocopia, perché sì, c'è una prima deviazione e poi una seconda deviazione.
Bilardo diceva sempre che la sua famiglia aveva mangiato tutta la vita grazie a corner calciati così. Palla sul primo palo, prima deviazione e seconda deviazione in gol. Ha sempre allenato tutte le sue squadre a battere corner come questi.
Hanno mangiato troppo.
E entrenavamo...
Naturalmente ci allenavamo per non farci superare così, e invece succede nella finale del mondiale.
No, viene a occurrire questo. Bilardo era talmente ossessivo
che un'ora dopo la finale, mentre stavo sistemando le mie cose nella borsa, mi dice: per ucciderci, due gol così, per ucciderci.
Però poi, pochi minuti dopo, Maradona verso Burruciaga...
Rummenigge, i Beckenbauer.
Karl-Heinz Rummenigge e Franz Beckenbauer, ogni volta che ci siamo incrociati in partite tra il Real Madrid e il Bayern Monaco, scrollavano la testa. Dopo il loro 2-2, convinti di vincerla ai supplementari per la superiorità fisica della Germania rispetto all'Argentina.
Fisicamente che Argentina. Però come impattarono?
Dopo il pareggio però spinsero subito per fare il terzo gol. Si dimenticarono di Maradona, che firmò il passaggio decisivo per Burruciaga.
Ricordiamo che Rummenigge fa il primo gol della Germania, Beckenbauer era l'allenatore di quella squadra che poi 4 anni dopo avrebbe vinto il mondiale. Voglio farti sentire anche alcune parole di Maradona.
La finale me lo conferma, che Argentina è un equipo completo e non solo un giocatore.
Sì,
vero, eravamo una squadra che sapeva giocare con un genio, una squadra matura, capace di integrarsi durante tutto il mondiale con un talento superiore.
Lo supimos utilizzare durante tutto il campionato. No?
Per quel che ti riguarda, questo è stato il più bel momento della tua carriera?
Sì.
Il mondiale non puoi paragonarlo a nient'altro, è il massimo, dura tutta la vita. Se mi chiedi di raccontarti ogni minuto di quella finale, ho nella testa una storia per ogni minuto.
Io tengo una storia per cada minuto. Lo che hablé con l'arbitro, lo che hablé con...
Le parole espresse con l'arbitro, con i miei compagni, gli sguardi. L'ordine di Bilardo era di stare sempre vicino ad Hans-Peter Briegel.
Peter Briegel.
È dura, eh?
Durissima.
Per un giornalista messicano, Briegel significava Ferrovie Nazionali di Germania. Credo fosse davvero così.
Io credo che è vero, sì.
Ok, io ho preparato la mia squadra, il top 11 del Mondiale dell'86, però adesso mi devi dire la tua. In porta chi fai giocare?
In porta Pumpido.
Non Shilton.
Non ha fatto nessun errore durante tutto il mondiale. Non c'era nessun altro portiere che calciava il pallone come lui. A 60 metri ti metteva il pallone sul petto.
In difesa?
Gerets,
il belga, sono d'accordo, l'ho messo anch'io.
Ruggeri,
l'ho messo anch'io. Con Foster
d'Alemania.
Bene, a sinistra Breme?
A sinistra Gordillo.
Ah, Gordillo.
De Spagna, sì.
Ok, molto bene. A metà campo chi mettiamo? Burruciaga per forza.
Platini,
Mateus
per forza.
E Schifo.
Sì. Che arrivò a semifinale, sì. Miglior giocatore di Belgica, indiscutibilmente.
Maradona non lo mettiamo.
No, non lo mettiamo. Maradona è un buon supplente.
Sì.
Platini tiene che giocare in ese equipo e Lineker che sì, fu massimo giocatore
il capocannoniere
del campionato.
Gary Lineker, capocannoniere, persona molto simpatica, per forza ci deve stare nel top 11.
Chiudiamo anche noi in simpatia, ti regalo due bottiglie di vino.
Bueno, che bueno.
Merlot del Ticino.
Che bueno.
Grazie Jorge.
Bueno.
Ciao, grazie mille.